le nozze di Cana. Gesù che va a un matrimonio e vede due sposini in difficoltà. Come mai? Erano imprevidenti? No, non credo. Ma vedete, Cana è un paesino anche oggi, no? E come allora così oggi nei nostri paesi, molto spesso non si mandano gli inviti per il matrimonio, ma è una festa paesana, dove tutti si presentavano alla festa. Magari portavano, se c'era la consuetudine, anche il regalino agli sposi. Fatto sta che invece di, esempio, 300 persone, c'erano 500. Ed è chiaro che il vino venne subito a mancare. Chi è che se ne è accorto? La Madonna. Vedete, le donne, eh? Le donne, con l'occhio lungo, attente, previdenti. Ha visto la scena? Ha visto l'imbarazzo? A Gesù, la mamma gli dice, Gesù, ce ne c'hanno più vino. E Gesù dice, e io mica faccio il cantiniere, chiaro? Dice, lo so, dice, ma che devo fare? La Madonna dice, date una mossa, cerca di fare qualcosa, tu che puoi tutto, no? E la Madonna comanda Gesù, bello, comandano sempre le donne, fate tutto quello che gli vi dirà. La Madonna ha capito tutto, come mamma di Cristo, ha sentito il potere sul figlio, dice, avanti, fa il miracolo per forza, se no sti figli sono in difficoltà. Gesù dà una risposta però molto, molto difficile. Donna, non è ancora giunta la mia ora. E che vuol dire? Una risposta strana, no? Se ne era giunta, faceva sì che giungesse. Su, comincia. Cioè, alcuni hanno interpretato, non è giunto il momento di fare il primo miracolo. Beh, c'è sempre la prima volta, direi io, no? Ma non è questo il senso. Il senso profondo di questa espressione è questo. Donna, quello che io faccio o farò, guarda, è un miracolo, ma quelli che lo vedranno non saranno in grado di capire questo gesto. Non è questo gesto il miracolo che darà a queste persone il senso esatto della mia presenza di Messia. In povere parole, non sono i miracoli a generare la fede, ma è la fede che genera il miracolo. Questo è il senso, primo. Il secondo ve lo spiego dopo. Gesù fa il miracolo e tutto diventa gioioso, tranquillo. Non è giunta la mia ora. Vedete, il miracolo è l'intervento di Dio nella storia, quando sospende le leggi della natura. In questa settimana ci sarà un'assemblea molto importante per la Madre Speranza. Verrà riesaminato un miracolo accaduto a Colle Valenza, nelle piscine, di un bambino che è guarito immediatamente con malattia che i medici dovranno dire impossibile a curarsi con la scienza. Ci sarà questo convegno dei medici, dapprima non fu approvato dai medici, ce n'era uno che non era in sintonia con gli altri, per cui la causa si è bloccata. Questo medico è morto, la commissione si è riunita ancora e si è ricostituito e hanno ristudiato il fatto. In questi giorni questi medici, scienziati, si riuniranno per stabilire se veramente quel fatto la scienza lo può spiegare. Non è che i medici diranno che è un miracolo, non è competenza della scienza gridare al miracolo. Gli scienziati devono dire, per la scienza questa guarigione è impossibile. Detto questo, la causa parte, va presso i teologi e i cardinali e quindi alla firma del Papa. Ora, se questo miracolo verrà approvato, Madre Speranza sarà eletta beata della Chiesa, beata sugli altari. Poi, per essere santa, canonizzata, ci vuole un altro miracolo con la stessa procedura. Santa Gianna Beretta Molla, due miracoli il Dio ha fatto tramite la sua preghiera. Ecco perché sugli altari. Quindi io vi invito a pregare in questa settimana, perché quanto prima vedremo questa grande creatura, molti di noi l'hanno conosciuta, io poi ero di casa, sugli altari. Ma io vi pongo una domanda: ma il miracolo è necessario? No. Perché? Per chi non crede è impossibile, per chi crede è inutile, non è necessario. Per me che credo, io non credo se vedo, no? Guardate, Gesù ce lo dice nel Vangelo. Quante volte la gente dice, quando parliamo della immortalità, dell'aldilà, che dice la gente? Nessuno è tornato dal di là a dirci che esiste. Quante volte lo sento sto discorso, no? Beh, Gesù previene, ci dice, ma se anche qualcuno tornasse dal di là a dirci l'esistenza, voi non credereste. Ed è così, che avremmo sempre un margine di dubbio. Sarà vero? Mi sarò sbagliato? Sarà lui? Amici, vi faccio un esempio molto semplice. Molte volte noi vorremmo che i nostri morti parlassero con noi. Oggi ci sono delle persone che credono di poter parlare con gli al di là, con i morti. Non è possibile, amici, non è possibile. Solo ai santi questo è concesso, non alle persone normali. Cioè, ma don Ignazio, venga a sentire, io ho la registrazione di questo tizio e di quest'altro. Non è possibile. Dio non permette una cosa del genere, che tu possa parlare e sentire la voce autentica dei tuoi cari trapassati. La Madre Speranza, lo sappiamo dalla storia, l'avete letto, lo leggeremo, lei parlava col Signore tutti i giorni, tutte le notti, figurate se non parlava con i defunti. Pensate che ha parlato anche con l'arcivescovo di Perugia. Il mio arcivescovo, che morì il 13 agosto del 55, era in purgatorio. La notte del primo di novembre, fra l'uno e il due, la madre accoglieva queste anime, era una lunga teoria di anime, e la madre tutta la notte ascoltava, madre, faccia celebrare le messe, perché siamo in purgatorio, eccetera. Addirittura, trovandosi in Spagna, nel 66, ebbe una visione di uno che era morto nell'anno 30, nell'anno 36, alla guerra spagnola. Erano 30 anni che era in purgatorio e la madre ebbe tanto spavento, lei abituata a parlare con gli extra, con i funti, no? Madre, preghi la misericordia di Dio, sono 30 anni che sono in purgatorio, che abbia misericordia. Per cui la madre, tornando con le Valenza, stabilì una messa ogni giorno per le anime del purgatorio. La cappella prima destra della basilica è dedicata alle anime del purgatorio. Quindi com'è importante questo, no? Il nostro vescovo di Perugia, sapete perché era in purgatorio? Perché si era dimenticato, o non so se era trascurato, non lo so, di celebrare una partita di messe, di far celebrare, e sì, che si trovava nel cassetto della scrivania. Io questo fatto l'ho appurato tramite il vicario di Perugia, Monsignor Frattigiani, il vescovo di Camerino. Un giorno mi trovavo a Colle Valenza con lui e dici, don Bruno, ma è vera sta storia? Altro se è vera, io l'ho fatto, io sono andato a prendere queste messe nel cassetto e l'ho fatta celebrare. Amici, vedete come fatta celebrare, il Signore l'ha portato in paradiso. E la Madre Speranza mi disse, don Ignazio, state attenti voi sacerdoti. Ecco perché quando voi fate celebrare le messe, che vi dico io? Aspetta che appunto, guai se mi dimenticassi, se lo dicessi dopo e poi mi scordo, io in purgatorio per voi non ci voglio andare, non ci voglio andare, per i miei peccati, per forza, ma non per queste cose. Quindi quando voi desiate le messe, le appuntiamo subito e non ci scordiamo. Capito, amici? Non vi meravigliate di questo. Che vi dico io? In purgatorio per voi non ci voglio andare. Vedete com'è importante, molto importante questo. Allora, i miracoli sono necessari? No. Per quelli che credono, per me non sono necessari, sono utili. Per quelli che non credono, non vogliono credere, sono inutili, tanto non credono. Ma perché il Signore fa i miracoli? Il miracolo lo fa per ricordarci la presenza sua nella nostra vita. Bello. ci dà un fatto straordinario per dirci: guarda che la tua vita è nelle mie mani. Quest'uomo di oggi, l'uomo di oggi, con i nostri contemporanei, quest'uomo è un uomo che va spogliandosi continuamente più del divino. Vedete come la gente si materializza, come si fa strada presso di noi il materialismo, per cui non siamo più capaci di compiere un gesto generoso se non venga ricompensato, no? Terribile. È terribile questo. Che dice la gente? Vuol dire che se lo fai gli conviene. Non è vero. Non è vero. La casa che abbiamo fatto lassù d'accoglienza, non è che mi è convenuta, Il mio patrimonio di famiglia è tutto lì, Non mi è convenuto economicamente. La gente incapisce, dice: ma come? Se ha fatto una cosa vuol dire che c'ha un ritorno. Amici, ma capite la grettezza d'animo oggi? Non siamo più capaci di essere generosi? Di donare senza un riscontro, senza un riavere? Purtroppo, quando il denaro prende l'animo umano, lo devasta, lo distrugge e ci rende incapaci e ci rende soli, soli. Vedete, uno scrittore moderno parla dell'uomo d'oggi e lo identifica come un essere terribilmente solo. Noi siamo soli, questo senso di solitudine, perché abbiamo tagliato il filo verticale che ci lega a Dio. Perché siamo come gli animali, invece di essere eretti di statura, con i piedi per terra e le mani che si alzano e gli occhi al cielo, siamo diventati un po' tutti animali, con le quattro zampe piantate per terra. Per cui la visione non è più quella verticale, ma quella orizzontale. La vedete come i valori spirituali, religiosi, morali sono in declino oggi. Che solitudine terribile, la solitudine verticale. Abbiamo tagliato il filo che ci lega a Dio. Questo filo meraviglioso l'abbiamo considerato un filo spinato, un reticolato che ci impedisce la libertà. Non è vero. Dio vuole la nostra libertà, ci vuole uomini liberi e sereni e gioiosi, non ci vuole coatti e soli e disgraziati. L'uomo di oggi soffre una solitudine orizzontale che si chiama incomunicabilità. Oggi non sappiamo più parlarci, capirci. Guardate le famiglie, ma nelle nostre case c'è dialogo? Si parla? O parla la televisione o il computer? I figli con i genitori, ma si parlano? Il marito e la moglie si parlano o non si vedono mai? O quando si vedono si aggrediscono? Amici, terribile. Tempo fa una signora mi disse: a casa mia non telefona nessuno. Oh, è la morte. È la morte. Non bussa nessuno. È la morte. Cioè, non so più manco come si dice, come si fa a parlare con gli altri. Quanta gente oggi soffre la solitudine. Pensate agli anziani. Quanta gente sola. Me lo raccontano i miei ministri dell'Eucaristia. Quando vanno, gli fanno una grande festa. Oh, finalmente ci porta il Signore. E si fermano a parlare. E vogliono sentir raccontare. Oh, hanno parlato con qualcuno. Hanno aperto il loro cuore, spesso gonfio di solitudine, di tristezza, di sofferenza. Amici, amici. Noi diciamo, ci abbiamo tutti i nostri pensieri, i nostri crucci, ci abbiamo tempo di pensare agli altri. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. La solitudine orizzontale, quella che Kafka chiamava la incomunicabilità, incapace di capirci, di parlare lo stesso linguaggio, di fermarci ad ascoltare. C'è più tempo oggi, c'è tempo, non c'è tempo. Amici, ma il tempo è di Dio. Fermiamoci ad ascoltare i nostri figli, soprattutto genitori che mi ascoltate, ascoltiamo i nostri figli, sono nel dramma, non li ascolta più nessuno. C'è un manifesto oggi che dice: i figli d'oggi sono figli senza padri e senza radici. È disolante. Se tu una pianta togli la radice, la fai seccare. Tanti nostri figli non hanno più radici coi nonni. I nonni che pesano, sti vecchi tocca buttarli via, che scocciano, pieni di sofferenza. Amici, sono un capitale umano per i nostri ragazzi, sono un tesoro di esperienza, di amore. Ieri sera ho fatto un battesimo, c'erano i quattro nonni, mi ha detto la nonna, Don Ignazio, che dono grande ci ha fatto il Signore con sto nipotino. Siamo tutti pazzi per sta creatura. Che amore i nonni, cioè, non è l'amore dei figli, è diverso, è un amore diverso, e certo che è diverso, cioè, ma che grande dono essere nonni. Amici, pensate alla tragedia di certe nuore che impediscono ai nonni di vedere i figli e di poterli abbracciare. Quanti casi vi potrei citare? È un delitto togliere le radici a queste creature. Non c'è una pianta che viva senza radice, non c'è un bimbo che cresca senza un nonno vicino, che sia l'esperienza gioiosa, la maturità e l'amore di una vita vissuta con tanta esperienza e spesso con molta sofferenza. La incomunicabilità. Ascoltiamoli questi nostri ragazzi. Quando crescono, l'età dell'adolescenza, età terribile. Genitori, ascoltate i vostri figli. Fateli parlare, hanno bisogno di voi, se no sanno con chi parlare. L'altro ieri mi capita un caso, lo dicevo ieri ai vostri ragazzi più grandi, perché oggi la gente è impazzita, no? Si dice, mi innamoro e quando sono innamorato faccio quel che mi pare. Un caso a me è capitato. Lei, la signora, si innamora, si invaghisce di una seconda persona. All'improvviso nasce il marito con tre bambini, la più grande 15 anni. Dite che no, che tragedia, eh? Il padre che per mandare avanti sta famiglia deve lavorare giorno e notte, se no sti figli non mangiano. Questi figli non li vede, la mamma non c'è più, il padre non c'è perché non c'è. Che strada prenderanno questi figli? Quella sbagliata. E infatti la ragazzina più grande ha già imboccato la strada della droga, subito. Non c'è punto di riferimento, no? Quando in casa non c'è un calore, quando non c'è una persona che ti ascolta, quando non c'è una persona che ti dà il suo tempo e il suo cuore, dove vanno i figli? Vanno per la strada, e per la strada incontrano tutto, eh? Tutto e tutti, e di più. Amici, ieri spiegavo ai vostri ragazzi, oggi l'equazione tutto fattibile non corrisponde al tutto possibile, o il tutto possibile al tutto fattibile. C'è la coscienza di mezzo, non puoi valicare la coscienza, è l'ultimo baluardo, non la puoi superare. Amici, oggi purtroppo chi se ne frega dei figli, faranno quel che gli pare. È un delitto la incomunicabilità. Spesso i drammi dei nostri ragazzi hanno origine in questo senso di mancanza di colloquio, di comunicazione, di ascolto all'interno delle famiglie. Smettiamo che pontifichi la televisione o il computer, parliamo con le nostre creature, ascoltiamoli, sono carichi di problemi, di difficoltà, di incertezze, vogliono essere veri i nostri ragazzi, ma se non trovano in noi genitori e educatori la forza, la vicinanza, l'amore, il calore, ma come volete che crescano? Sono figli della strada, per forza. Amici, Perugia poi non ne parliamo. E tu stai anche in televisione sti giorni. Povera Perugia, ridotta a un brandello, eh? La solitudine verticale, la solitudine orizzontale, la solitudine abissale dell'uomo che non conosce più se stesso. Molto spesso c'è il buio, la morte nel nostro cuore e ci perdiamo, non ci ritroviamo più. Soprattutto l'odierna psicanalisi ha rivelato come non siamo un mistero a noi stessi. Il cuore dell'uomo è un grande mistero. Non sappiamo più comunicare nemmeno con noi stessi. E poi l'ultima, la solitudine ambientale. La natura non c'è più amica perché l'abbiamo devastata. La natura è una sfinge, dice un filosofo tedesco, Karl Jaspers, riassumendo la tragedia dell'uomo moderno, dice: l'uomo di oggi ha il sentimento del vuoto dell'esistenza, il senso del nulla. Vale la pena? No. L'uomo di oggi ha imitato Giuda, ha venduto Dio per nulla, e adesso l'uomo ha l'impressione che questo nulla sia cresciuto paurosamente sopra di sé. Ed ecco il miracolo. Perché Dio fa i miracoli? Per richiamarci e farci sentire che Lui è presente, ma è presente in un modo strano. Donna, non è giunta la mia ora. E qual è l'ora? Sapete che vuol dire? L'ora a cui si riferisce Cristo è l'ora della croce, l'ora della passione. Quando sarò innalzato da terra, tutti trarrò a me. Vedete il modo strano di rivelarsi di Cristo. L'impotenza della croce diventa l'onnipotenza dell'amore e del perdono. Quasi a richiamarci tutti Gesù Cristo, che la via dell'amore ha un'unica strada, la via della sofferenza, amata, accettata e abbracciata. Colui che ama è colui che è disposto a donare tutto, anche la vita. Genitori, che mi ascoltate, Don Ignazio che vi parla, siamo noi disposti a dare ai nostri figli la vita per poterli far crescere? Se rispondiamo di sì, vuol dire che li amiamo. Se rispondiamo di no, non siamo degni dei nostri figli.